Questa sera parlo, ecco, il problema è corpo-mente, no? Una breve storia, in un'ora, due secoli, due millenni di storia della filosofia, del problema corpo-mente. Allora, la mente deriva da mens, dal latino mens, mens, mente, no? Mentre anima viene da animus, che in latino significa spirito. In greco anima si dice psiche e si intende appunto ciò che dà anima, ciò che fa vivere, e ciò che fa vivere è lo spirito, l'animus latino, che in greco è pneuma. Quindi c'è una stretta relazione fra la vita come spirito, come respiro, che è qualcosa di molto fisico, e la vita come qualcosa di non fisico, no? Come qualcosa che sì che è vivente, ma ha qualcosa in più rispetto ad altri oggetti. Gli antichi greci, cioè solo a partire da Platone che si incomincia a pensare alla una separazione mente-corpo, cioè diciamo psiche, anima e corpo. Perché prima, per esempio, in Omero non c'è l'idea dell'anima, c'è l'idea, per esempio, quando uno muore, il corpo sparisce come corpo e rimane l'ombra, che se ne va in un altro mondo, che è l'Ade, che è un mondo molto triste, un mondo di ombre. Ma non c'è l'idea di anima come soffio vitale, che per esempio rimane anche dopo la morte del corpo. Questo ce l'abbiamo solo appunto con Platone, sì, con le religioni, le tradizioni orfico-pitagoriche, la metempsicosi, l'anima che trasmigra di corpo in corpo e che quindi è qualcosa di separato. Però la teorizzazione di una separazione fra anima e corpo, quindi di un dualismo, l'abbiamo con Platone, il quale Platone afferma che l'anima ha una materia, è fatta di qualcosa di spirituale, di ideale, che è diverso dal punto di vista proprio concreto, ontologico, dal corpo. Il corpo è fatto di materia corporale, corporea, e l'anima è fatta di materia immateriale e vive nel corpo, dà vita al corpo per quel tanto di spazio che ognuno ha nella sua vita, dopodiché si distacca e se ne va. Ecco, questo lo dice Platone, ma non Socrate. Socrate nel Critone parla di forse che sì, forse che no, non lo so, dice, non so. Ed è Platone che con due miti, il mito di Er, che è un guerriero che è ucciso, rimane, il cui cadavere rimane intatto, e rimane intatto perché la sua anima ha questo privilegio di andare nel mondo delle idee, dove vede cosa succede alle anime quando si staccano dal corpo e vanno nel mondo delle idee, e che cosa fanno? Lì vedono le idee e poi si scelgono un altro tipo di corpo, un altro tipo di vita. Il fatto che le anime vedono le idee e vedono ognuna una porzione del mondo delle idee, chi più chi meno, ecco, quando si reincarnano nel corpo hanno dimenticato, perché hanno bevuto nel fiume l'acqua dell'Ete, hanno dimenticato, però portano con sé nel corpo nel quale si incarnano le idee che hanno visto, e quindi i corpi nascono saputi in un certo senso senza sapere di sapere, nel senso che questo sapere è innato, però bisogna, con la maieutica di Socrate, imparare a tirarlo fuori. E l'altro mito di Platone, spero di andare a fare un po' più veloce perché sennò qua, l'altro mito di Platone è il Timeo. Il Timeo è un mito cosmologico dove si dice che c'è un demiurgo che prende una materia eterna che è caotica e la informa, dà forma a questa materia, ne fa un cosmo, cioè un ordine, guardando a che cosa? Al mondo delle idee. Guarda il mondo delle idee e, mentre plasma questo mondo nostro, cerca di imitarlo. Ecco perché quindi il mondo nostro è assomiglianza, imitazione del mondo delle idee. Però, siccome la materia è refrattaria, insomma, ha bisogno di essere persuasa ad accogliere determinate forme. Fatto sta che questo mondo non è perfetto, assomiglia un po' così. E siccome il demiurgo fa un'opera d'arte, è pensato come un artista, perché il lavoro all'epoca della Grecia classica è pensato come la tecnica, che tecnica, cioè l'arte, il demiurgo fa un'opera d'arte, un artista fa un'opera d'arte, una bella opera d'arte, ma cosa c'è di più bello se non il vivente? Non c'è nulla di più bello del vivente, quindi il vivente ha un'anima e quindi il cosmo ha un'anima, che è l'anima del mondo, che poi si differenzia, no, in tante piccole anime, tante anime a seconda dei corpi, in anime più complesse nei corpi degli individui, degli umani, in meno complesse negli altri individui, via via, insomma il cosmo tutto quanto è un vivente. Questo lo dirà anche Giordano Bruno, che è un grande animale, che è un grande animale perché ha, che è tutto è vivente, e questa tradizione che va da Platone poi attraverso gli stoici e così via. Però il problema di Platone è che questa anima che per esempio noi abbiamo, che è nel nostro corpo e che vive come un carcere, il corpo come un carcere, desidera di tornare là da dove viene perché là stava bene e qua si sta male, questa anima è un centro motivazionale, è un centro, è il luogo, come si dice, in questo senso Platone è molto moderno, l'io che ha consapevolezza di sé e di scegliere il bene piuttosto che il male, è un centro di motivazione etica. L'anima ha funzione, studiata da Platone nei termini etici, funzione etica. Secondo la lezione socratica, che bisogna avere cura della cosa più preziosa che abbiamo, cioè della nostra anima, non solo per poter vivere bene, perché il compito in questa vita è di essere felici, ma la felicità si intende in termini proprio di avere una buona anima, un buon funzionamento dell'anima, quindi la correttezza, la rettitudine, l'onestà, tutte queste cose qua, e la cura dell'anima anche nella prospettiva futura. E si può dire che la filosofia per Platone è una psicoterapia, proprio una terapia, una cura dell'anima. La posizione di Aristotele è completamente diversa. La posizione di Aristotele è una posizione monistica, cioè qua in Platone abbiamo un dualismo, mente-corpo, e anche abbiamo due mondi, un mondo perfetto, un mondo meno perfetto, e l'anima è, come anima del mondo, è anfibia, cioè sta un po' qua e sta un po' là, no? È una via di mezzo, ha due... ha due vite, insomma, una vita spirituale, una vita anche corporale, guarda su e guarda anche giù, è anfibia, e però si mantiene appunto questo dualismo. Ecco, questo dualismo che viene completamente eliminato da Aristotele, perché la filosofia di Aristotele si definisce ilozoistica, cioè l'ilozoismo significa che la vita è la materia e la vita sono tutt'uno, sono la stessa cosa. Ma questa filosofia ilozoistica si spiega con queste due categorie, atto e potenza, potenza e atto. La potenza è la materia perché la materia può acquistare, quindi potenziale si dice, che ha in sé alcune caratteristiche che non sono ancora in atto, che saranno Ah, ciao Silvia. Scusa, di cosa stavi in alto. Adesso mi sono emozionato.
Potenza,
non so.
Eh? Potenza, la potenza
nel ecco. Può acquisire determinate forme con dei vincoli in natura e con dei vincoli, nel senso che per esempio il seme di un faggio può diventare solo faggio, non è che possa diventare qualcos'altro, ecco, ci sono dei vincoli. Ma la forma è proprio l'atto, cioè è la conclusione di un percorso, di un processo in cui una materia diventa quello che deve essere. Allora, io utilizzo le categorie atto, potenza ed atto, forma materia per capire come funzionano le cose, ma nella realtà, concretamente, ci sono solo individui che sono dei composti di materia e forma e basta, si chiama il sinolo. Noi siamo degli individui che sono un composto. E da questo punto di vista non esiste una separazione, quindi non possiamo parlare di dualismo, ma parliamo per l'appunto di un monismo, è il corpo che ha una determinata, sempre individuato in una determinata forma. E quindi Aristotele si trova, per esempio, in mezzo fra gli idealisti alla Platone e fra i naturalisti presocratici naturalisti, nel senso che per esempio gli affetti, prendiamo la collera, per Platone è una causa motivazionale, cioè il desiderio di vendetta. Mentre per i naturalisti è sangue che ribolle. Per Aristotele invece, proprio in virtù di questa combinazione, che è sempre una combinazione di una potenza con un atto, di un corpo con la sua forma, la collera è il desiderio di vendetta che si incontra con il ribollire del sangue. Cioè, quando il ribollire del sangue incontra il desiderio di vendetta o la collera. Allora, sembra che il desiderio di vendetta, cioè che il ribollire vada verso il desiderio di vendetta, cioè che la materia vada verso la forma, che la potenza vada verso l'atto. In realtà c'è la priorità dell'atto, perché per Aristotele tutte le spiegazioni sono finalistiche, teleologiche. Allora è la vista che spiega l'occhio e non l'occhio che spiega la vista. C'è la vista, quindi ci deve essere uno strumento, un organo per vedere. C'è il desiderio di vendetta e questo produce il ribollire del sangue che mi dà l'affetto della collera. Ecco, l'anima in Aristotele, quindi, cioè, si può dire anche che sia funzionale, no? Questa forma, ci sono, a seconda dei corpi, ci sono diverse funzioni. Nell'uomo l'anima ha la funzione intellettiva, sensitiva e vegetativa, mentre gli animali hanno quella sensitiva, le piante quella vegetativa e poi i corpi inorganici non hanno anima. Ecco, si è ben chiaro che si va dal complesso al semplice, nel senso che l'ultima anima presuppone le altre due. No, nel senso che quella intellettiva presuppone quella sensoriale presuppone quella vegetativa. Però, insomma, c'è un'animazione, no? Anche dei viventi. I viventi sono tutti quelli che hanno una forma, una loro specifica funzione di animazione, vegetativa, sensoriale, eccetera. Ecco, però appunto qui non abbiamo nessuna forma di dualismo, se non forse, ma qui c'è tutto un discorso che non sto a fare, che riguarda l'intelletto. Riguardo l'anima come forma di una materia, come forma del corpo, come atto di un corpo che ha la vita in potenza, non c'è nessun dualismo, non c'è nessuna separatezza. Invece, per quanto riguarda l'intelletto che pensa, lì probabilmente c'è un intelletto superiore, un intelletto agente, un intelletto passivo, un intelletto, c'è tutto un discorso sull'intelletto che ci fa credere, ci fa supporre, agli storici, insomma, che l'intelletto sia una qualcosa di separato, che quando il corpo muore, l'intelletto agente degli uomini permanga, sia immortale, proprio perché c'è anche un intelletto superiore. Ecco, questo per quanto riguarda Aristotele. Invece passiamo alle filosofie ellenistiche. Le filosofie ellenistiche sono in un certo senso monistiche. Anche qui non ci sono due mondi, siamo sul piano dell'immanenza, dell'orizzontalità. Mentre in Platone ci sono i due mondi, quindi c'è un mondo superiore e un mondo inferiore, qui invece c'è un unico mondo posto su un unico piano orizzontale, non c'è nessun altro mondo separato, non c'è niente, c'è quest'unico mondo. Per gli atomisti è tutto corpo, anche l'anima è corpo. Muore col corpo e basta, cioè niente facile, no? Tutto è caso, dal caso c'è caso e ordine insieme, caso e necessità, mentre per gli stoici la situazione è un pochino più complicata, perché gli stoici considerano il cosmo attraversato dal logos. Quindi attraversato, proprio perché il cosmo è un tutto unitario in cui tutte le cose sono connesse e la conoscenza del cosmo è proprio seguire questa connessione, chiedersi il perché, le ragioni di queste connessioni. Quindi il mondo è razionale proprio perché è fondato su una serie causale, no? Di eventi, che sono tenuti insieme appunto dal Logos, che è Dio, è Zeus. Però contemporaneamente Dio, che è Logos, è pneuma, è respiro, e quindi qualcosa di molto fisico. Questo pneuma è proprio ciò che tiene il cosmo tutto intero. E a seconda della tensione dello pneuma abbiamo organismi diversi. Quanto più è teso, tanto più è complesso l'organismo. Fino a che, quanto meno tensione c'è, tanto meno complesse sono le cose, no? Fino a che l'uomo, fino ad arrivare all'uomo, che ha un elemento di tensione molto potente, che è l'egemonicon, che è l'insieme di percezione e di intelletto. Questa percezione intelletto è degli uomini ed è un sistema di comandi del corpo. La scuola ellenistica, gli stoici avevano concezioni mediche superiori ovviamente a quelle aristoteliche, quindi avevano già una semi-idea del cervello, quindi sanno che è il cervello che comanda tutto quanto. Il corrispettivo del cervello come centro di comando è questo egemonicon, che è una mente, nel mente nel senso proprio moderno della parola, è mens, e cioè luogo di percezione e di pensiero. Non solo in senso moderno, questo egemonico è lì, possiamo intendere come io in senso moderno, mente in senso moderno come io, ma io proprio perché è consapevole di sé, c'è l'autocoscienza. Un caso speciale è Plotino, che io amo molto. Ecco, Plotino nel III secolo, lui ha scritto l'Enneadi, è un sistema razionalissimo, diciamo mistico in un certo senso, ma razionalistico, contro le religioni, le gnosi, il cristianesimo, le varie sette che superstiziose, eccetera. E Plotino ovviamente è un neoplatonico, lui faceva lezione, ha preso da Aristotele, ha preso dagli stoici, ma soprattutto lui come professore era un professore neoplatonico, perché nelle scuole filosofiche si insegnavano le discipline dei grandi filosofi. Allora c'era quella platonica, quella aristotelica, poi quella epicurea, quella stoica e così via. E allora cosa è Plotino? Plotino, intanto bisogna dire questa cosa qua, che a scuola si insegna, ci sono le tre ipostasi, sono le tre sostanze, io, intelletto e anima. Uno, intelletto e anima. In realtà bisogna partire dal basso. Plotino osserva che il mondo ha corpi che sono composti e che sono tutti individuati. Cioè ogni individuo è un individuo. Ogni individuo come un individuo però è uno, ma insieme anche molti, insieme cioè un composto. Allora lui dice, ma da dove viene l'unità del composto? Come succede, come è possibile che qualcosa di composto funzioni in maniera unitaria? Perché per esempio un aggregato di pietre non ci sarà verso che funzioni in maniera unitaria, è un aggregato di pietre, mentre un composto come individuo organizzato funziona tutto intero come un uno. L'essere per essere essere deve essere sempre uno. Secondo Plotino l'uno viene da fuori, dal composto non si dà l'uno. Ecco. Allora da qui la sua teoria, poi dal basso vado verso l'alto, arrivo all'uno. Che cos'è l'uno? L'uno non si sa che cos'è, è al di là dell'essere, quindi non possiamo neanche dire che è. Dell'uno non possiamo dire niente, è un'ipostasi, cioè è sostanza, è qualcosa che c'è, che sta da sé, che non è cioè causato da altro. E questo uno viene pensato come fonte ricchissima di vita, di produzione, di emanazione di tutto dell'universo mondo. In che maniera? Intanto possiamo dire che Plotino è il filosofo della teologia negativa, perché dell'uno, che possiamo anche chiamare Dio, che non sappiamo che cos'è, che non possiamo neanche definire, di cui non potremo parlare, ineffabile, eccetera, possiamo dire solo quello che non è. Ecco, quindi ci avviciniamo per via negativa, non positiva. Però possiamo pensare che ci sia qualcosa che è come una fonte inesauribile, come una sorgente da cui nasce un fiume che è sempre abbondante. Che è una causa che ha un effetto infinito, che è la causa diversa dall'effetto, ma che è identica anche all'effetto. Esattamente come la sorgente del fiume, sempre acqua è, ma il fiume è diverso dalla sorgente. Così come il sole è causa della luce e la luce è effetto del sole, fa parte, cioè è un effetto del sole ma è diverso dal sole, cioè la causa è immanente e anche in un certo senso efficiente. Così come il caldo proviene dal fuoco, no? Ma è diverso dal fuoco, ma è anche cioè, calore che appartiene al fuoco. Ecco, allora, questo uno, con un processo di riflessione, produce l'intelletto, e questo parlo della riflessione perché è fondamentale, l'intelletto che è la seconda ipostasi, che è qualcosa che è dell'uno, perché è per emanazione, non c'è separazione. Ecco, mentre in Platone abbiamo una separazione fra mondi, qui non c'è nessuna separazione, c'è una continuità. Allora, l'intelletto è un continuo dell'uno, però è altro dall'uno. E in un certo senso, se l'uno è uno, l'intelletto è molteplice. Perché molteplice? Perché l'intelletto, per definizione, è qualcosa che pensa, cioè un soggetto, ma deve ben pensare delle idee, deve ben pensare oggetti di pensiero. Quindi è soggetto e oggetto insieme, quindi è la pluralità. L'intelletto, riflettendosi, cioè ritornando in se stesso e guardando l'essere, mentre guarda l'essere, produce l'anima. L'anima, sempre con un processo di riflessione, guarda l'intelletto e produce il corpo. Allora, questa è bellissima questa teoria, insomma, io sono innamorata di questa teoria. Il vero essere è l'uno, è l'intelletto. Questo è l'essere platoniano, quello che Platone diceva essere il mondo delle idee. E l'anima è proprio come l'anima del Timeo, produce il mondo. Allora, se è ben chiaro che il mondo è nell'anima e non il contrario. Pensiamo sempre che l'anima sia nel corpo. Invece no, è il corpo che è nell'anima, perché è l'anima che la produce, fin dove si estende, fin dove può. E l'anima, come anima che produce il mondo, produce contemporaneamente i corpi appartenenti al mondo con tutte le loro anime, si differenzia nelle anime, ed è l'anima che permette l'unità dei corpi, l'unità dei composti. Ma la cosa più interessante di Plotino è quella del sapere, con tutto è riflessione. L'uno si riflette, l'intelletto riflette, l'anima riflette e la natura riflette. Nel senso che la natura, il mondo che è prodotto dell'anima, ha in sé le idee che l'anima ha visto dall'intelletto. E quindi sa, ma questo sapere è un sapere inconscio. E se noi guardiamo la natura, a parte adesso che non sa più cosa fare, la natura sa. La natura sa quando va a riposo, quando c'è la primavera che si deve risvegliare, quando deve fare i frutti, quando devono cadere le foglie e così via. Cioè la natura ha un sapere spontaneo, inconscio, che proprio perché proviene da quest'anima del mondo, che proviene dall'intelletto, che proviene dall'uno, è superiore al sapere, quello intellettivo. Ecco, allora questa idea del sapere, che anche qui, cioè, è molto platonico, se vogliamo, no? perché anche per Platone il sapere è innato. Così anche per Plotino il sapere come riflessione è dentro le cose, no? È dentro le cose, quindi è innata, e quindi per conoscere noi dobbiamo ritirarci noi stessi. E quindi ecco che vale il detto di Socrate, conosci te stesso, che verrà ripreso da Agostino, che verrà ripreso da Cartesio, che verrà ripreso da Leibniz. Allora, velocissimamente il cristianesimo, perché poi mi fermo su Cartesio, perché abbiamo visto animali umani e non umani, quindi la natura, ecco, qui non abbiamo separazione, no? Abbiamo una, non c'è un dualismo, c'è un'emanazione, una complessificazione legata al processo. Una complessificazione che è anche un mano a mano che ci si allontana dall'uno, è anche una perdita di complessità. Quindi abbiamo una complessificazione se andiamo dal basso verso l'alto, e abbiamo una semplificazione se partiamo dall'alto e andiamo verso il basso, perché mano a mano che c'è l'emanazione arriva un punto in cui c'è il nulla assoluto, che peraltro è il male per Plotino. Ecco, il cristianesimo non fa altro che riprendere le teorie di Platone, i due mondi, la teoria di Plotino, Sant'Agostino ha preso da Plotino l'uno, l'ha chiamato Dio, lì qua c'è l'idea dell'anima che viene creata, no? Siccome qui c'è la creazione a Nilo, dal nulla Dio crea il mondo e crea anche l'anima, e questa anima è immortale perché è funzionale alla grazia, cioè è funzionale all'attività di Dio nel mondo, all'attività di Dio. E Dio ha fatto l'uomo simile a lui, quindi noi siamo un composto di corpo-mente, di, anzi si potrebbe dire di spirito e materia, no? Più che corpo-mente, di spirito e materia, perché e qui c'è tutto il tema della religioso, etico-morale di tipo platonico, insomma. Del cristianesimo io non è che sappia granché, quindi passiamo subito a Cartesio, perché Cartesio è fondamentale. Cartesio è fondamentale perché la tematica cartesiana è proprio quella moderna della relazione mente-corpo. Per adesso potevamo parlare di anima, adesso parliamo di mente. Abbiamo visto che negli stoici si può parlare di mente proprio perché percezione e pensiero insieme, accompagnato da autocoscienza e così. In Platone si può parlare di unità dell'io, di un soggetto motivazionale, attore, no? Delle proprie azioni. Ma la vera tematica corpo-mente, la separazione o unità o che cosa, cioè, questa roba qua, viene da Cartesio, il quale Cartesio parte, sai, Cartesio il cogito, no? Cogito ergo sum, il quale Cartesio parte dal famoso esperimento mentale, l'esperimento mentale in cui fa finta di non avere il corpo. C'è ben chiaro che è una pura finzione, no? Che non funziona perché noi sappiamo che è una funzione, che è una finzione. Ecco, comunque rimane il fatto che il cogito, ergo sum, è un processo, cioè il termine di un percorso di eliminazione del corpo, di tutte le sensazioni, di tutte le idee, di tutto quello, di tutto ciò che è corpo, ecco, per far rimanere semplicemente un io che pensa, cogito, un cogito, e finché cogito penso. In realtà è un dubito, no? Dubito di tutte le cose, dubito anche delle idee, dubito tutta una serie di cose. Faccio finta che anche ci sia il diavolo, un diavoletto che mi fa credere che anche le idee matematiche, quelle innate, siano false in realtà, no? E quindi dubito di tutto, ma cioè, finché dubito penso, finché penso cogito e finché cogito sono. La domanda è: cosa sono io che sto pensando? Sono una cosa pensante. Ecco, siamo sul piano metafisico perché Cartesio si domanda la natura di questo cogito. Cosa sono io che penso? Io sono una cosa che pensa. E non solo, Cartesio dice: a questo punto, quando io ho scoperto che sono una cosa pensante, ho scoperto anche il significato di tutte quelle parole, di tutti quei termini che prima adoperavo, ma che mi erano in realtà ignoti, che credevo di conoscere, ma in realtà mi erano ignoti, tipo spirito, anima, pensiero, sono tutte idee, anche affetto, sono tutte idee del pensiero. Sono tutte idee di questo pensiero che è una cosa pensante. Allora, la Cartesio fa questa rivoluzione. Da un lato, come la rivoluzione copernicana che farà Kant, da un lato pone il termine della conoscenza, pone il problema sul cogito e non sulla cosa. E dall'altro la cosa fondamentale è che il pensiero è molto più evidente, è un'idea chiara e distinta, è qualcosa che si conosce prima e in maniera molto più chiara rispetto al corpo. Cioè, mentre noi, secondo il nostro senso comune, crediamo che il corpo, il nostro corpo e così come il corpo in generale, sia la cosa più evidente, in realtà è la cosa più oscura. Mentre il pensiero, quando dico pensiero, no? Che ci sembra una cosa oscura, per Cartesio è la cosa più evidente, è chiara e distinta. Allora, il corpo è diverso dal pensiero, quindi se il pensiero è una cosa pensante, ecco, il corpo, cioè, è ontologicamente diverso dal pensiero, avrà natura diversa. Che cos'è il corpo? È pure estensione. E qui c'è proprio una fallacia, perché l'estensione è un concetto, perché non esiste un'estensione in natura, esistono solo cose estese. Beh, siamo in piano, il problema di Cartesio era quello di era di tipo epistemologico più che metafisico o ontologico, era quello di fondare la verità della scienza. E la verità della scienza, lui era geometra, era matematica, è vera, la scienza è vera quando segue tutti i criteri della ragione. Esattamente come la matematica è il modello della scienza vera, così anche il mondo, se deve avere in sé qualcosa, che sarà poi figure geometriche, le leggi del movimento, che possa ricondurre alla ragione. La scienza è vera se è razionale, quindi il soggetto viene prima dell'oggetto ed è il soggetto che in qualche maniera conosce l'oggetto, mentre prima era l'oggetto che modellava il soggetto. Ecco, questa è la differenza. Però a questo punto ci sono due problemi qui. Abbiamo visto che mente e corpo sono diversi, sono due sostanze, una è una sostanza pensante, l'altra è una sostanza estesa. Della sostanza estesa, cioè del corpo, io posso dubitare, e posso dubitare sempre. Perché? Perché Cartesio identifica il pensiero, il cogito, con la coscienza. Quindi il pensiero è sempre un pensare cosciente di idee di cui ho consapevolezza. E io trovo in me tante idee, fra cui anche tutte le idee di corpi esterni. L'accesso al mondo esterno è solo attraverso le idee. Io posso pensare che ci sia un mondo fuori di me che causa in me queste idee. Vedo l'albero, credo che sia un albero fuori di me che causa in me la percezione dell'albero, ma io non ho nessuna certezza. Non esiste in linea di principio certezza dell'esistenza del mondo esterno, per cui ci vuole Dio. Dio garantisce che il mondo c'è, ma in linea di principio non si può dire. E questo vedremo che anche la scuola, anche per quanto riguarda Hume, sarà così. Anche per certi versi per quanto riguarda Kant, noi costruiamo il nostro mondo, ma un mondo, cioè al di fuori di quello che noi costruiamo, non sappiamo niente, no? Ecco. Allora il problema a questo punto è, siccome facciamo finta che ci siano i corpi sono un'invenzione e sono di natura diversa, come stanno insieme, come si combinano insieme? C'è un'esperienza empirica, ognuno di noi sa di essere corpo-mente, però come ci sia questa unione di corpo-mente, questo rimane un mistero. Cartesio ha inventato, ha trovato anatomicamente attraverso la ghiandola pineale, l'ipofisi, eccetera, tipo anatomica, quindi così. Però insomma rimane irrisolta questa cosa, rimane assolutamente irrisolta, che sarà contestata. Intanto viene contestata da Leibniz e dice che non esiste un pensiero puro, un cogito senza cogitata non esiste, ci sono sempre, il pensiero è l'insieme di tutte le idee, non esiste qualcosa fuori, è un'astrazione, esattamente come non esiste qualcosa di esteso, ma è sempre, non esiste l'estensione in astratto, ma esiste sempre una cosa estesa. Leibniz fa l'esempio del latte, la bianchezza non esiste in quanto tale, esiste semmai il latte che si espanto e che mi dà, che è bianco e che mi dà l'idea di bianchezza. Quindi la bianchezza è un'astrazione e l'estensione quindi è un'astrazione, ma ci sono solo cose ben figurate, ben conformate. E così anche per il pensiero, non esiste un pensiero in generale astratto, ma esistono solo, dice Leibniz, cogitata e peraltro non sempre coscienti, perché ci sono anche tutto un campo di cogitate inconsci, questa è la lezione di Protino, di tanti pensieri di cui non si ha consapevolezza. Quindi la coscienza è solo una parte della mente, ed è una parte di Freud, quella più piccola. Va bene, però arriviamo a questo collegamento. Noi abbiamo l'esperienza di un collegamento miracoloso e abbiamo questa esperienza. Però siccome il pensiero è associato alla coscienza, ecco che gli altri viventi, no, che non hanno coscienza, non sono, sono solo macchine. Gli animali, ecco animali non umani, gli animali sono pure macchine. Sembra che abbiano qualcosa in comune con noi, ma sono solo ingranaggi. Sembra che soffrano, ma in realtà rispondono al meccanismo stimolo-risposta. E lì ne hanno fatte di crude e di cotte, no? Perché inizia la vivesezione, eccetera, no? E ci sono anche delle cose terrificanti, insomma, semplicemente assurde, che io ho letto, per esempio negli Acte Runitorum, un esperimento dal vivo in un cane, provare a vedere, a togliere il cuore, cosa succede, cosa vuoi che succeda? Muore, no? Cioè, bisogna essere cretini. Però insomma l'idea è che gli animali, siccome sono macchine, sono puri ingranaggi, non avendo coscienza, non hanno coscienza degli affetti che provano. E quindi sono solo reazioni a degli stimoli. E quindi c'è questa idea che di essi possiamo fare quello che vogliamo. La filosofia di Cartesio è importante per la filosofia, per esempio, contemporanea, per la filosofia della mente, per diverse ragioni. Uno, perché inaugura quello che si definisce la teoria dell'accesso privilegiato. Cioè noi abbiamo un accesso privilegiato alla nostra mente e non al mondo fuori di noi. E questo perché tutto passa attraverso le idee che noi abbiamo del mondo. Questa è la teoria dell'accesso privilegiato. Anche se dal punto di vista ontologico rimane una separazione tra mente e corpo, e anche dal punto di vista epistemico rimane, dal punto di vista del metodo, insomma la mente si studia in una determinata maniera, il corpo si studia in una altra maniera, ma la mente soltanto è indubitabile. E qui c'è il tema che è tipico del Seicento, adesso mi viene in mente parlando un po' a braccio, del sogno, sogno son desto, la realtà è sogno. Come faccio io a sapere non solo che la realtà è realtà, no? Che non sia tutto un sogno, che in questo momento non sto sognando. E che quando... Ecco, l'unica cosa che noi possiamo sapere è che sono stati diversi, stati della mente diversi. Quando noi sogniamo, il sogno ci sembra molto reale. E chi non dice, chi ci può dire che noi non siamo il sogno di Dio, il sogno di qualcun altro? Ecco, c'è questo tema Calderon della barca, no? Shakespeare, siamo della stessa stoffa di cui sono fatti i sogni. E c'è anche il tema che è stato molto dibattuto all'epoca delle allucinazioni. Perché l'allucinazione, per esempio anche fenomeni tipo la fata morgana nelle oasi, nel deserto, le allucinazioni, e questi sono fenomeni che sono irresistibili dal punto di vista della credenza della loro realtà. Un'allucinazione, cioè, sembra, e chi non ce l'ha? Non dice, pensiamo ad Amleto che ha l'allucinazione di vedere, cioè sta parlando col padre, o il Macbeth, ma quando vede Banco, ma Amleto che vede, che parla con la madre, la rimprovera, tu hai fatto questo, quell'altro, no? E dice, è morto da pochi giorni e tu sei già sposato. E a un certo punto arriva, vede il fantasma del padre. E lui rimane sconvolto e dice alla madre, ma lo vedi, vedi? E la madre dice, no, non vedo niente, eppure vedo tutto quello che c'è da vedere. Questo è interessantissimo, vedo tutto quello che c'è da vedere e non vedo niente. È un'allucinazione, che è sempre ovviamente un'esperienza soggettiva, così come è sempre l'esperienza soggettiva l'esperienza dei nostri stati mentali, che non sono mai comunicabili. Bon, finita questa così divagazione, l'altro cosa fondamentale che ci ha lasciato Cartesio è che l'intelletto conosce appunto solo le idee, non conosce altro, non conosce nient'altro al di fuori delle idee. Ed è poi, c'è tutta una corrente di pensiero attuale che sostiene il dualismo mente-corpo. Cioè esiste una mente come esiste un corpo. E soprattutto poi per quanto riguarda l'intelligenza artificiale ci si pone il problema di che cos'è la mente, perché abbiamo un corpo, un hardware, un microchip eccetera, e poi però cioè, i computer funzionano in maniera estremamente intelligente e non semplicemente sono più veloci rispetto a noi, perché adesso con il deep learning, no, con la capacità, sono capaci di imparare. Non sono capaci di imparare, quindi tu dai delle istruzioni e loro imparano. Quindi questo è il problema. Sanno dire io, ci dicono che possano anche dire io. Qua c'è il film Odissea nello spazio, no? Che si appunto, oppure c'è l'intelligenza artificiale, quello di Spielberg, che è anche altrettanto bello. Insomma, c'è tutto un mondo molto strano, molto strano. Quello che posso dire è che mentre nell'epoca moderna cartesiana il paradigma per considerare l'universo e l'uomo era l'orologio, la macchina come orologio, con gli ingranaggi, gli incastri, che funziona secondo le leggi del movimento, e a un certo punto si è cambiato paradigma ed era il computer paradigma della mente, mentre adesso è il cervello che è paradigma del computer. Cioè, mentre si studiava la psicologia della mente prendendo come modello il computer, allora si è scoperto che la mente funziona in modo modulare, computazionale, come si dice. Adesso in realtà si studia il cervello, si studiano le reti neuronali per creare dei computer sempre più intelligenti e che funzionino esattamente come funzionano le reti neuronali del cervello. E quindi siamo in un ambito un po' veramente fantascientifico. Che punto siamo? Che siamo quasi, si doveva arrivare a Kant, ma mi sa. Vabbè, poi c'è l'occasionalismo, velocissima, che è anche interessante, abbiamo l'orologio, che l'occasionalismo è la teoria del miracolo perpetuo, E cioè, tra corpo e mente, essendo misteriosa il loro collegamento, la loro relazione, Dio interviene, no? Ogni momento, come due orologi, deve mettere sempre in sintonia, sincronizzare gli orologi, un orologio con l'altro. Ovviamente, se io voglio alzare il braccio, la mia volontà è un atto mentale, alzo il braccio, e Dio, no? Che nel momento in cui io voglio alzare il braccio, mi fa alzare il braccio. Semplificando è così. Comunque questa è una spiegazione troppo che non può funzionare, perché Dio, cioè, insomma, non fa le cose per bene, ecco, da cui deriva l'idea leibniziana dell'armonia prestabilita, secondo la quale Dio sincronizza tutti quanti gli orologi eternamente secondo un'armonia prestabilita, no? Cioè, tutti gli orologi sono sincronizzati da sempre perché sono in una relazione biunivoca, in relazione proprio un rapporto diretto matematico, una relazione biunivoca. Prima c'era Spinoza che elimina praticamente il problema corpo-mente, nel senso che per Spinoza non esistono due sostanze, perché per definizione la sostanza, se si tiene da sé, deve essere una, perché altrimenti se sono due, no? Una dipende dall'altra e quindi deve essere una, e questa sostanza, praticamente il mondo, o è Dio, chiamiamolo come vogliamo, è una che ha tanti attributi, ecco che l'estensione e il pensiero sono due attributi, e ha tanti modi, si esplica questa sostanza in un numero infinito di modi. E l'ordine di esplicazione di questa sostanza è un ordine di tipo logico-matematico. Quindi i corpi non sono altro che modificazione dell'estensione secondo un ordine che segue le leggi fisiche. Le menti non sono altro che una modificazione del pensiero che seguono le leggi del pensiero. Ma poiché l'ordine della sostanza è uno solo, perché c'è un unico solo ordine logico-matematico, i due ordini, no, quello delle menti e quello del pensiero e quello dei corpi, dell'estensione, sono lo stesso identico ordine. Sono un unico ordine visto ora in una maniera, ora in un'altra maniera. Cos'è la mente? La mente è il pensiero del corpo, è l'idea del corpo. Tutto ciò che affetta il corpo, sia i miei stati interni, se ho fame, sia il calore che prendo da fuori, tutto è, quello è il mio corpo è affetto, no? Da tante sensazioni, tutto questo, no, viene, come dire, elaborato dalla mente, corrisponde a idee della mente. Quindi corpo e mente, io posso pensare alle relazioni delle idee fra di loro esattamente come ci sono le relazioni dei corpi fra di loro, delle leggi fisiche. I corpi sono regolati dalle leggi fisiche e la mente è regolata dalle leggi mentali, e quindi possiamo parlare di un parallelismo, cioè il monismo della sostanza con un parallelismo degli attributi. Ma corpo-mente, appunto, sono la stessa cosa a seconda di come la guardo. Proprio perché c'è questo stretto ordine, no, in cui la mente riceve, ha in sé, le affezioni del corpo. Ora, per affezioni del corpo si intende di tutto il corpo, di tutto l'universo. E questo è Leibniz, che dice che le sostanze sono infinite, quindi qua abbiamo un pluralismo, una molteplicità di sostanze, che sono spirituali, hanno un'unica attività che è la percezione, e sono le monadi, sono l'unità infinitesimale, corrispondente al punto matematico, corrispondente alla forza nella fisica, e questa percezione ogni monade cosa fa? Percepisce da dentro di sé, ecco l'idiotismo di Platone, di Plotino, l'universo intero. Ogni monade percepisce l'universo e l'universo non è altro che l'insieme delle percezioni di tutte le monadi e da secondo prospettive diverse. Quando ci sono mutamenti percettivi, no, dell'attività delle monadi, corrispondentemente ci sono mutamenti in tutte le altre monadi. Allora, queste due filosofie sono in realtà più o meno la stessa cosa, no? Detta uno, dice la sostanza uno, però quello che si dice, uno è spiritualista. Leibniz è veramente spiritualista o idealista. E invece possiamo definire Spinoza materialista? Sì e no, perché da un lato l'universo è sostanza, causa sui, è la materia, è corpo, insomma. D'altro lato c'è anche questo aspetto del parallelismo, cioè del vedere l'universo anche sotto l'aspetto delle idee dell'universo. Comunque tutti e due hanno questa idea che ci sia che i corpi, quando sono affetti dall'universo intero. E Leibniz chiama idee oscure e confuse le affezioni del corpo o le percezioni del corpo di cui noi non abbiamo coscienza, mentre chiama appercezioni tutte le idee di cui noi siamo consapevoli. Cioè, noi siamo consapevoli di tutto quello che capita nell'universo, ma in maniera totalmente inconscia. Come quando noi nasciamo vicino ad una cascata e sentiamo il rumore della cascata da sempre e ci accorgiamo del rumore della cascata solo se la cascata cessa. Allora ci accorgiamo che lo stavamo sentendo. Se io vedo un colore, io vedo del colore tutta la gradazione, tutto quello che compone il colore. Per esempio, di un raggio di luce vedo tutto. Però il mio cervello elabora, ecco, in maniera modulare, no? Tutto, ma mi dà poi alla fine, come risultato del suo lavoro, una cosa unitaria, di cui sono consapevole, mentre non sono consapevole di tutto quello, di tutte le idee oscure, confuse che sono dietro. Però noi percepiamo tutto. Tutto quanto, perché la monade senza finestra percepisce l'universo e quindi passato, presente, futuro, eccetera, eccetera. Non so se si è capito questa cosa, se sono stata chiara o no. Finisco con c'è una metafora che utilizza Leibniz per spiegare, per dire che non esiste il dualismo mente-cervello, esistono solo le monadi e aggregati di monadi, e i corpi sono aggregati di monadi oscure confuse e tenute insieme da una monade dominante che chiama distinte, che dà unità. La metafora è questa, quella del mulino. Se noi entriamo in un mulino, vediamo come è fatto il mulino, ma non troviamo nessuna mente dentro il mulino, vediamo solo gli ingranaggi del mulino. Per questo ci sono solo le menti e non c'è praticamente l'ingranaggio. Come dire, per Leibniz c'è una fisica e una metafisica. La fisica appartiene al mondo dei fenomeni, dei corpi che appunto appaiono come corpi, e che seguono le leggi della fisica. E poi c'è una metafisica che spiega la fisica, e che cioè i corpi sono aggregati di monadi, la cui, che è l'unità infinitesimale dal punto di vista metafisico, e dal punto di vista fisico è la forza. Perché per Leibniz non esistono le leggi, ci sono le leggi del movimento, ma fondamentale sono le leggi dinamiche, le leggi della forza, la forza che si mantiene costante dell'universo e non il movimento. Faccio ancora Hobbes e poi basta. Per Hobbes invece tutto è corpo. Ecco, e l'evento mentale non è altro che un evento del corpo, un evento del cervello, nel senso che c'è un urto da qualcosa, che cioè ci sembra, cioè il nostro cervello registra qualcosa che noi percepiamo come proveniente dall'esterno, che crediamo che provenga dall'esterno. L'evento mentale non è altro che questa percezione, che è l'impressione su di noi di qualcosa che crediamo appartenga al mondo esterno. L'evento mentale è il cervello, ed è la teoria eliminativistica o fisicalista contemporanea che riduce tutto a cervello. Non c'è la mente, c'è solo il cervello. La parola cane non è qualcosa di mentale, intanto è parola fisica, no? Quindi c'è tutto l'aspetto fonetico-fisico, ma è ma anche il concetto di cane, non esiste il concetto di cane, esiste semplicemente l'insieme bioelettrico che produce la parola cane, è il concetto di cane, non c'è nient'altro che il cervello. E per Hobbes questo è: gli eventi mentali sono tutti eventi corporei, sono tutti eventi corporei, modificazioni del corpo che si presentano, modificazioni del corpo che si presentano a noi come se fossero appartenenti a qualcosa fuori di noi, ma sono solo, no, eventi corporali. E quindi anche quelle che noi definiamo motivazioni, volontà, eccetera, non esiste. Esiste solo il corpo. Ma questo l'aveva detto anche Spinoza, che aveva letto bene Hobbes, che tutto è determinato, nel senso che io credo di volere qualcosa, la volontà non è altro che ignoranza, ignoranza delle cause che mi fanno scegliere una cosa, mi fanno credere di voler scegliere una cosa. In realtà, dice, è come la pietra che crede di cadere, di essere libera di cadere, in realtà cade, no, per la sua, per le leggi della fisica. Ecco, questa è la volontà. Noi non sappiamo, cioè è il corpo praticamente che si muove in una determinata disposizione che ci fa fare, no, determinate cose piuttosto che altre, mentre io credo di essere libera di scegliere, di volere fare quella cosa. Leibniz dirà che inclino piuttosto per una cosa piuttosto che per l'altra. Ecco, ci sarebbe anche Locke, Berkeley, eccetera, però sono le 7:05, quindi mi fermo qui perché anche è tosto, no? Ecco, cioè si è capito, almeno spero. Silvia, si è capito? No, perché lei è la mia collega in pensione, allora sa, quando c'è un collega uno ha paura, no? Sa, sa.
È una cosa che ci fa riflettere, dobbiamo un po' più pensare.
Ma non è vero, perché sempre determinato noi pensiamo,
perché parliamo, perché è determinato.
no?
È un bel problema, insomma.
Sì, bel problema.
Comunque c'è anche la prossima volta, e quindi finisco questa cosa qua e poi parlo delle teorie contemporanee. Quindi per quanto riguarda gli animali abbiamo, posso dire l'unica cosa di Lametri, degli illuministi che sono materialisti, perché Lametri ha scritto due libretti, uno conosciuto e l'altro sconosciuto. Uno si chiama L'homme machine, l'uomo macchina, e l'altro si chiama L'homme plante, l'uomo pianta. Quest'ultimo fa vedere come la pianta sia come l'uomo, tutto sommato non c'è una grossa differenza. Allora lui dice, Lametri, a noi sembra, aspetta che vado a vedere un momento, se non vorrei, ecco, dunque. Don Berkeley, scusate, ecco questo, degli animali, no? Gli animali non umani, eccetera, perché i libertini, non solo quelli del Settecento, quindi alla Lametri, Voltaire così, ma anche i libertini del Seicento, c'è il tema all'epoca del Seicento sul problema l'anima delle bestie, un tema molto molto dibattuto, per cui si diceva che chi affermava che gli animali hanno l'anima, immediatamente etichettato come libertino. Anche di Leibniz si dice, ma è un libertino nascosto, proprio perché anche gli animali hanno questi effetti, sensazioni, eccetera, che fanno parte di un sistema nervoso che loro sentono. E allora gli illuministi appunto avevano questa idea che anche gli animali hanno l'anima, perché hanno degli strumenti, dei poteri alla Hobbes che serve loro per vivere. La ragione, dicevano, non è niente di speciale, è una facoltà come un'altra che semplicemente serve alla sopravvivenza, questo sarà poi, prenderà tutto Nietzsche, perché ci dice semplicemente di seguire delle regole di prudenza. Tutti gli animali sono dotati di ragione perché, vedendo il loro comportamento, si comportano per l'appunto in una maniera prudenziale. Fuggono il dolore e perseguono il piacere, non faranno mai del male volontariamente sapendo che gliene viene del male. Ecco. E allora diminuiscono i libertini il potere della ragione, nel senso che ne fanno solo uno strumento di sopravvivenza, niente di così elevato, niente di particolare, noi siamo animali. E allora Lametri cosa dice? Dice, se gli animali sono per certi versi, hanno sembrano avere delle sensazioni che assomigliano alle nostre, la paura, no? e le emozioni del dolore, tutte queste cose, gli affetti in particolare, perché non dare loro la coscienza? No. Se gli animali macchine hanno la coscienza, quindi diamo loro la coscienza, evitiamo che abbiano la coscienza, e se l'uomo pensa, perché è cosciente? Perché l'uomo non è una macchina? Perché non dare la macchinità all'uomo? Anche l'uomo è una macchina, esattamente come gli animali. Come gli animali hanno il pensiero, così anche un pensiero che ha una certa consapevolezza che riguarda appunto la sopravvivenza della vita, anche gli animali e gli uomini che hanno il pensiero cosciente sono delle macchine esattamente come tutti gli animali. Questo era il tema animali non umani del titolo. i disumani sono i Treblinka e queste robe qua.
Ma questo dubbio viene leggendo i filosofi come Platone, che dicono che l'anima è una cosa estranea all'essere umano, al corpo, no? È una qualcosa che viene dalla vista, pure, no? Viene. Questo è per cui, come dice lei adesso, siamo delle macchine, perché siamo, diciamo così, guidati da questa morale, come la chiamavano prima, e ci guida in qualche modo, che fa parte di chissà che cosa, che fa parte. C'è da sbizzarrirsi, perché io leggendo tutti questi filosofi, leggendo anche di religione, ci sono diverse teorie. Qualcuno dice che l'anima ci garantirà la nostra vita spirituale. Io ho letto ultimamente un libro sulla storia di Hare Krishna, ma si conclude: ci stiamo preparando alla nostra vita spirituale nell'ultima terra, e questo verrà garantito dall'anima, dalla nostra anima. Se però invece, leggendo questi filosofi, no, che ognuno ha la sua versione, dicono che è una cosa, come leggevo Jung, no? Allora che dice, sì, è una cosa che poi andrà a formare insieme a tutte le altre quello che noi chiamiamo Dio. E allora c'è da approfondire e capire effettivamente quale sarà la versione più giusta. Alla lieve poi, proprio pensando all'origine di questo pensiero platonico sull'anima, c'è lo stesso un grande problema. Una volta c'erano delle guerre, una volta ci sono ancora, c'erano le guerre, e a questi guerrieri, per andare in guerra ed essere dei valorosi, bisognava promettere qualche cosa, gli si prometteva addirittura di diventare degli dèi, o male se invece andava male, andavano nel mondo dell'ave, e quindi si andava a combattere e si cercava di essere il guerriero più valoroso che essere, insomma. Questo ve lo dico perché uno dei poemi che ha fondato la religione induista è la Bhagavad Gita, che è ambientato in una delle più grandi battaglie che sia mai stata successa in India, e dove Krishna scende in terra e parla con Arjuna, che ha timore di combattere, e dice: guarda che anche se muori avrai un'altra vita. E allora
nessuno è venuto a raccontarcelo,
questo è il problema.
Non lo sappiamo. Siamo tutti, noi pensiamo tanto, possiamo anche smettere di pensare, perché tanto.
Io penso che insomma, in qualche modo la nostra vita spirituale, in qualche modo la nostra vita spirituale, se non sarà l'anima, sarà la nostra intelligenza, che in qualche modo dovrà rimanere, insomma, no?
Chi lo sa?
Chi lo sa? Torniamo. Io penso o io sono precipitato nel pensare?
C'è una stessa. Il pensiero ebraico forse è quello che va, come si può dire, a definire meglio il mondo fedeltà. Io mi sono fatto questa idea, tra l'induismo.
Bisogna solo credere a queste cose, perché non c'è nessuna possibilità di dimostrarle né in modo empirico né in modo razionale. Allora,
i filosofi dicono che in qualche modo bisogna scongiurare dalla paura della morte, no? Per cui fare uno deve farsi in qualche modo un'idea di quello che sarà, giusto?
Sì, certo. la differenza tra gli animali hanno la consapevolezza di morire. E allora avevo letto proprio ultimamente un libricino, sempre perché gli animali, no? Di un dialogo tra, non mi ricordo chi e cosa, come si chiama quello di Venezia? Sì. Che diceva, che ha scritto c'è un carteggio che è stato pubblicato con un suo compagno di liceo che è diventato un grande letterato, di cui adesso in questo non mi ricordo, non ricordo il nome, il quale gli ha chiesto la differenza fra l'uomo e l'animale e ha detto forse è la coscienza della morire, ha detto forse. E Bainardi diceva gli animali in realtà quando si avvicina alla morte lo sanno, lo percepiscono, però probabilmente non prima, mentre vivono, ecco, non, e forse questa è una differenza, ecco. Noi ci pensiamo in continuazione, soprattutto poi. Quando mano a mano che vivi il tempo si accorcia, insomma ci pensi sempre di più.
E la reincarnazione ci rincarniamo ancora, sorry.
Ma chi lo sa se ci rincarniamo o ci rincarniamo? Bisogna fare una buona scelta secondo Platone, bisogna saper scegliere bene.
No, comunque al di là di tutto, ma comunque
tra l'uomo e l'animale
ci dobbiamo sempre arrivare a Platone.
L'uomo discutivo tante volte, gli animali no, quella prudenza di animale
siamo una specie disgraziata. Siamo una specie disgraziata. Fuori della grazia di Dio.